Su Radio Sa è arrivato il momento dello spazio che sa. In collegamento da Modena Radio City.
Ludicon Emilia Romagna, Unione in difesa dei consumatori, è sempre al tuo fianco. Per consulenza chiamaci allo 059 97 84 204 o vieni in via Saliceto Panaro numero 5 a Modena il lunedì, martedì o il giovedì pomeriggio senza appuntamento.
Buonasera, bentrovati allo spazio che sta di Udicon. Buonasera Deborah.
Ciao a tutti, buona serata.
Allora, argomento molto serio quest'oggi, questa sera parliamo di indebitamento. Conoscerlo per prevenirlo. Intanto cerchiamo di fare, diciamo così, una distinzione, di dividere un po' le cose tra indebitamento e sovraindebitamento. Quali differenze sostanziali esistono tra le due cose?
Allora, non sempre disponiamo delle somme necessarie per acquistare o comunque realizzare ciò che vogliamo. In tal caso possiamo far ricorso all'indebitamento, facendoci prestare del denaro dai soggetti, sempre dai soggetti autorizzati per legge, banche o intermediari finanziari, evitando con cura di rivolgersi ad altri soggetti per non incappare nelle mani di usurai, e poi vedremo un pochino meglio anche questo aspetto. Tale tipo di indebitamento, nelle forme con le garanzie previste dalla legge, è un'opportunità che consente comunque di realizzare quanto si desidera, pur non disponendo proprio nell'immediato delle cifre complessive necessarie. Le varie forme di finanziamento, che siano mutuo, credito al consumo o prestiti finalizzati, consentono quindi di realizzare progetti che altrimenti effettivamente non sarebbero possibili. L'indebitamento quindi potremmo definirlo sano, tra virgolette, quando ricade nel perimetro della legalità. I prestiti fuori da questo perimetro, erogato da soggetti non autorizzati, lo ricordo, sono comunque sempre prestiti usurai. E c'è un rapporto equilibrato tra il proprio reddito e la rata da pagare, che sia in grado di assicurare, oltre al rimborso del credito ottenuto, di continuare a sostenere le altre uscite del nostro bilancio familiare. Si contrae un debito nel momento in cui si sottoscrive un contratto di finanziamento con i soggetti, come vi dicevo, autorizzati dalla legge, e si ha quindi l'obbligo ovviamente di restituirlo con interessi. Nel momento in cui si contrae un prestito, si definisce con la banca o l'intermediario autorizzato tanto la cifra di cui si ha bisogno, la data in cui questa cifra dovrà essere restituita, la rata periodica con la quale ci si impegna a restituire la somma richiesta e il costo del prestito, cioè il tasso di interesse del credito concesso. Ma quindi dobbiamo distinguere però a questo punto tra l'indebitamento controllato, che è lo strumento che si utilizza per far fronte a spese consistenti, diluendone il pagamento nel tempo, che se correttamente utilizzato è uno strumento che permette appunto di far fronte anche a spese difficili, no? Tenendo sotto controllo però l'impegno di denaro che comporta. L'indebitamento eccessivo, che invece avviene quando si crea uno sbilanciamento tra debiti contratti e la capacità di rimborso, quando ad esempio interviene un bisogno di maggiore disponibilità di denaro, comunque risolvibile ad esempio facendo ricorso ai risparmi messi da parte o liquidando anche investimento bene in nostro possesso. Dal sovraindebitamento, ecco, questa è una situazione patologica determinata dalla impossibilità proprio di far fronte alle spese della nostra vita e di pagare i creditori, che si verifica quando, pur ricorrendo a risparmio e vendendo tutti i beni in nostro possesso, non riusciamo comunque a estinguere i debiti contratti.
Bene, Deborah, questo devo dire che è un argomento veramente, veramente molto delicato. Speriamo di fare una buona informazione. Quindi, tra pochissimo continuiamo a parlare di questo argomento. Tra poco.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Molto bene, torniamo in diretta qui su Modern Radio City. Naturalmente ancora buona serata a tutti gli amici ascoltatori. C'è lo spazio informativo di Udicon, lo spazio che sa, e parliamo di questa sera di indebitamento. Abbiamo una seconda domanda per te, Deborah. Quali risultano essere le principali cause del sovraindebitamento?
Allora, di solito si semplifica attribuendo all'indebitamento finanziario la principale responsabilità anche del sovraindebitamento. In realtà le prime difficoltà e pertanto anche i primi inadempimenti coinvolgono altri settori, per esempio i pagamenti di tariffe e delle utenze, canoni di locazione, le imposte e le tasse, settori in cui peraltro l'azione di recupero da parte dei creditori si attivano in tempi molto molto rapidi. A volte, anzi, specialmente diciamo così, negli ultimi anni di crisi, proprio per far fronte agli inadempimenti con queste categorie di creditori, si ricorre all'indebitamento finanziario. Le cause invece che portano al sovraindebitamento possono essere di tipo economico, ad esempio proprio derivanti dall'incremento dei tassi di interesse, dall'aumento del costo della vita, da tagli alla spesa pubblica per i beni o i servizi ai cittadini, ma dipendere anche da problemi lavorativi, perdita del lavoro, cassa integrazione, mobilità, eccetera. Familiari, purtroppo il divorzio, spesso e volentieri con gli assegni di mantenimento, decessi, mantenimento dei figli, o anche di salute, gravi malattie, cure necessarie anche inaspettate, o patologie psicologiche come il gioco d'azzardo, la tossicodipendenza, l'alcolismo, il tabagismo, che comunque comportano delle spese esorbitanti. Un altro fattore da considerare è il livello di cultura finanziaria di ognuno di noi. Più siamo in grado di prendere decisioni adeguate rispetto alla gestione delle nostre finanze, e più siamo capaci di risparmiare e meno saremo a rischio di sovrindebitamento. Molte persone, per esempio, comprano beni superflui, auto di lusso, cellulari ultra tecnologici, vestiti all'ultima moda, pur non potendoseli permettere. Acquistare senza prima riflettere sulla propria situazione finanziaria è davvero rischioso, mentre è importante avere un tenore di vita adeguato rispetto alle proprie possibilità economiche. Quindi, prima di fare una spesa molto impegnativa, bisogna chiedersi: posso permettermi quello che sto per acquistare? Sono certo di avere capacità di rimborso per tutti gli acquisti che ho fatto a rate? E quindi, fattisi queste domande, diciamo, vediamo queste tre regole d'oro per non sovraindebitarsi. 1, ve l'ho detto, tenere sotto controllo la propria situazione finanziaria, effettuando magari, se ci si riesce, un'attenta pianificazione delle entrate e delle uscite. Distinguere tra le spese necessarie, quelle superflue e quelle possibilmente rinviabili. E infine cercare un equilibrio tra il reddito e il tenore di vita. E se si deve comunque chiedere un prestito, si devono valutare tutte le operazioni di prestito che vengono offerte, confrontandole alla ricerca dell'offerta più adeguata e anche conveniente. Si deve calcolare attentamente l'impegno finanziario che questo prestito poi comporta, e infine bisogna affidarsi sempre a banche o altri intermediari finanziari autorizzati, evitando con cura di incappare nelle mani degli usurai.
Molto bene Deborah, tra pochissimo torniamo, continueremo su questo argomento. Oggi abbiamo scelto appunto l'indebitamento. State con noi, un po' di musica.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
In diretta su Modern Radio City, lo spazio che sa di Udicon, insieme a Deborah Ferrari. Questa sera parliamo di indebitamento. Allora, attenzione, questo è un argomento molto importante, ne avrete sicuramente sentito parlare in tutti i telegiornali, nei siti informativi. Parliamo di usura. Dal sovraindebitamento all'usura il passo è piuttosto breve. Qualche consiglio per prevenire il fenomeno dell'usura?
Allora, la cosa più opportuna da fare quando ci si accorge di non riuscire a pagare è intervenire subito chiedendo la rateizzazione dei pagamenti, oppure, nel caso di rimborsi già rateali, la riduzione della rata da pagare magari e ovviamente in un periodo più lungo di tempo. Ci sono strumenti appositi poi per chiedere la sospensione nel caso dei contratti di mutuo. Contattare i creditori e spiegare la situazione per stabilire con loro una modalità di pagamento che sia alla propria portata è sempre la cosa migliore da fare. In situazione di difficoltà, mai, l'ho detto già tante volte, ma lo ripeto, mai rivolgersi a chi, anche dietro l'atteggiamento amichevole di soccorso, offre denaro facile a condizione di rimborso che poi nei fatti diventano impossibili da sostenere nel lungo periodo. Se anche adottando però tutte queste misure non si riesce a sostenere la situazione, piuttosto che ricorrere agli usurai, è possibile intanto richiedere l'accesso al fondo di prevenzione usura tramite le fondazioni antiusura riconosciute. L'articolo 15 della legge, la numero 108 del 96, infatti ha istituito proprio il fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione di questo fenomeno utilizzano i fondi messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a sostegno di persone sovraindebitate che potrebbero quindi essere dunque a rischio di usura. Pertanto, se vi trovate in questa situazione, rivolgetevi ad una delle associazioni o fondazioni antiusura, cercando tra quelle presenti nel territorio e consultando l'elenco presente proprio sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Poi ancora, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento, in questo caso la legge 3 del, numero 3 del 2012 ha introdotto nel nostro ordinamento le procedure di natura giudiziale dell'accordo di composizione, del piano del consumatore e della liquidazione del patrimonio. Se vi trovate in difficoltà, non vergognatevi a chiedere aiuto, perché chiunque può essere vittima di usura e purtroppo l'usuraio non è qualcosa di così lontano dal nostro quotidiano. L'usura infatti consiste nel concedere un prestito ad un tasso di interesse superiore al cosiddetto tasso soglia e spesso proprio da parte di persone considerate amiche. È offerta come un'ancora di salvataggio a chi si trova in una situazione di difficoltà. Comunque io lo dico sempre, ci sono anche le associazioni di difesa dei consumatori che vi possono magari consigliare o aiutare nel caso vi trovaste in queste situazioni e doveste appunto fare ricorso a una delle soluzioni che vi ho accennato prima.
Rivolgetevi naturalmente a queste associazioni e voi siete a disposizione anche a per queste persone.
Ovviamente.
Tra poco torniamo, c'è un po' di musica.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Siamo in chiusura, ma abbiamo l'ultima domanda per te, Deborah. Allora, parliamo sempre di indebitamento. Come fare per tutelarsi? Dacci qualche consiglio, come, diciamo così, avvicinarsi ad accettare un prestito?
Allora, intanto prima di accettare questo prestito bisogna verificare che chi lo eroga sia legalmente autorizzato a farlo. Poi valutare, ve l'ho detto anche prima, più offerte creditizie per scegliere quindi quella che più è conveniente per la nostra situazione e infine leggere accuratamente tutte le clausole contrattuali prima che ci venga concesso il credito, sia i tassi di interesse che ci vengono proposti quanto le altre condizioni possono sempre essere contrattati. Prima di firmare un contratto per un prestito è bene poi farsene dare una copia da portare a casa, studiarla con cura e se necessario chiedere maggiori spiegazioni in filiale. Se per qualsiasi ragione non si è più in grado di affrontare i pagamenti stabiliti con la banca, bisogna concordare un piano di rientro, ovvero pianificare una diversa rateizzazione oppure durata complessiva del prestito, cercando di evitare gli sconfinamenti, anche perché in questo caso il denaro prestato vi costerebbe di più. Nel caso del mutuo, per esempio, se una persona dovesse perdere il posto di lavoro o subire un lutto, grave infortunio, esiste, me ne avevo già parlato, la possibilità, ovviamente previo il rispetto di determinati requisiti, di usufruire di appositi strumenti che consentono anche la sospensione temporanea del pagamento delle rate del mutuo. Si possono inoltre trovare presso un'altra banca magari delle condizioni migliori rispetto al mutuo stipulato in origine e in tal caso è possibile trasferirlo, ne abbiamo parlato anche pochi giorni fa, attraverso la procedura della portabilità o della surroga. Infine, con la propria banca è possibile valutare di rinegoziare le condizioni del contratto di mutuo e finanziamento. Anche nel caso di una società finanziaria bisogna sempre controllare che sia iscritta agli albi della Banca d'Italia e verificare il tasso di interesse che viene applicato. Inoltre è consigliabile assicurarsi che tutte le condizioni proposte risultino nel contratto. Diffidiamo di chi offre denaro con procedure rapide e delle formule come il basta una semplice telefonata, per esempio. Spesso questi prestiti celano dei tassi di interesse non vantaggiosi perché molto elevati. Se si dovesse cadere nelle mani di usurai, bisogna subito denunciarli. Si può tra l'altro chiamare il numero verde dell'ufficio relazioni pubbliche del Ministero dell'Interno che risponde a chiunque abbia bisogno proprio di avere anche solo delle informazioni su cosa si può fare se si cade vittima di usura, del racket o di estorsione. Non esitiamo quindi a contattarlo anche se non siamo ancora vittime di usura. È un servizio gratuito dedicato a noi cittadini e il suo obiettivo è come sempre tutelarci e proteggerci.
Ottimi consigli, Deborah. Ci sentiamo domani. Io e te sì. Ci vediamo con gli amici. Ci sentiamo domani da Moda Radio City con Deborah Ferrari. È tutto. Diamo il numero di SMS e WhatsApp per interagire con noi, per vincere un bellissimo weekend. Mandate i messaggi al 373 78 1 351-3621-225. Magari volete trattare un argomento, o meglio, volete che Deborah faccia una qualche indagine su un bel argomento da trattare, mandateci un messaggio. A domani.
Ciao.
Ludicon Emilia Romagna, Unione in difesa dei consumatori, è sempre al tuo fianco. Per consulenza chiamaci allo 059 97 84 204 o vieni in via Saliceto Panaro numero 5 a Modena, il lunedì, martedì o il giovedì pomeriggio senza appuntamento.